Da comprare e leggere, editore UTET, 7 scomode verità che nessuno vuole guardare in faccia sull'economia italiana. E queste 7 scomode verità sono: primo, la cosa lavorare meno, lavorare tutti, che continua a ripetervi. Secondo, arriva il nuovo miracolo economico
domani,
come noi. Poi, tre, studia quello che vuoi, basta che ti piaccia la vocazione.
No,
se devi studiare quello che serve. Poi, per il bene dei giovani,
questa
anche in questa legge di bilancio,
questa è bellissima.
Il contrario. Cinque, e ora tagliare gli sprechi.
Ora.
Niente, intanto la spesa corrente sale sempre. Sesto, gli italiani vengono a prendere lo spread e intanto però poi siamo noi che paghiamo i maggiori interessi sul debito. Settimo, si evade per sopravvivere.
E questa è più sottile.
E questa è più sottile perché io vi suggerirei infatti di cominciare dalla lettura di questo settimo capitolo. E l'autore è con noi, Stefano Feltri. Il Fatto, è stato vice direttore del Fatto, però adesso sta alla Chicago Booth, dove segue informazione e anche una testata che è molto autorevole. Grazie di essere con noi dagli Stati Uniti.
Grazie, buongiorno a voi.
Lo so, è notte fonda, lo so che c'hai la voce che dice ma perché cavolo mi chiamate mi chiamate a quest'ora. Possiamo cominciare proprio dal settimo capitolo, cioè quello, siccome questo governo dice la grande svolta, la lotta all'evasione, noi siamo un po' critici del fatto che più che altro ci sembrano molti interventi soprattutto per aumentare le entrate più che lotta all'evasione, cioè diminuire il compenso di chi è in credito fiscale non è lotta all'evasione per quello che mi riguarda. Ero critico del 15% dato agli autonomi fino a 65k, però far finta di tenerglielo con aggravi secondo me non è molto lotta all'evasione. Però tu hai una tesi molto forte nel libro, tu che dici su questo punto?
Ma io dico che a volte la realtà mi viene sempre in soccorso, nel senso che io comincio quel capitolo raccontando che qualche anno fa erano tutti d'accordo con Stefano Fassina, che aveva detto che appunto esiste un'evasione di sopravvivenza, e leggevo che proprio sui giornali di oggi ha tornato a dire la stessa cosa in un contesto diciamo diverso, ma alla fine questa idea continua a prevalere. E cosa è cambiato però? Che di fronte al fatto che alla fine da qualche parte i soldi bisogna prenderli, questo governo sembra deciso a chiederli, diciamo così, prima agli evasori, almeno questo è il messaggio che hanno dato. È lo stesso governo che con dentro un partito di 5 Stelle che aveva votato l'anno scorso la pace fiscale della Lega, quindi non credo che sia cambiato radicalmente nel suo DNA. Penso semplicemente che diciamo, se proprio uno deve mettere delle nuove tasse, deve prendere del gettito, ma prenderlo dagli evasori è un po' meno impopolare che prenderlo dagli altri. Detto questo, appunto, poi si percepisce proprio nelle frizioni interne della maggioranza questa difficoltà di dire ma alla fine chi sono gli evasori, perché se gli evasori sono solo le multinazionali, le multinazionali sono un grosso problema perché sappiamo che il gruppo Kering da solo ha pagato più di 1 miliardo di euro, però se sono solo le multinazionali allora non c'è alcuna evasione di massa e quindi come dire, bisogna sempre andare a prendere i soldi da qualcun altro, cioè dire sono questi fantomatici grandi evasori, non si sa bene chi sia.
Però questa giustificazione dell'evasione come sopravvivenza, Stefano, questo è un elemento importante perché è una verità inconfessabile ma molto comune nel paese e molto spesso appunto dichiarata dai politici. Come si fa a smentirla?
Beh, diciamo un modo vero non c'è, ma in modo, diciamo, in termini di politica economica, secondo me il modo per evitare equivoci è quello di non fare la lotta all'evasione da un anno per l'altro per come copertura di misure
mentre nel frattempo c'è una o più misure di condono ogni anno in media, perché poi dall'altra parte
esattamente questo tira e molla è quello che indebolisce la tempra, se vogliamo, del rigore nei confronti della fedeltà fiscale.
Sì, assolutamente, cioè la lotta all'evasione dovrebbe marciare in parallelo alla politica economica, non dovrebbe essere uno strumento per fare cassa, anche perché sennò appunto si alimentano i sospetti di quello che dicevate prima, cioè che alla fine con la lotta all'evasione alcune di queste misure c'entrino poco e servono soprattutto per fare cassa.
Infatti, non abbiamo mai visto un euro retrocesso, poi come dovrebbe essere, c'è persino un fondo apposito per retrocedere i contribuenti proventi da accertamento di imponibili prima sconosciuti allo Stato, non si è mai visto.
Sono solo soldi che sono stati poi sempre usati per altro.
Perché la tua conclusione del libro è titolata Uno vale uno? Come ovvio.
Ma perché io, diciamo, so di essere un po' in controtendenza, ma io credo che ci sia un problema di elite in due sensi in Italia, cioè c'è un problema di elite che ha perso credibilità perché di fronte al disastro di un'assegnazione decennale è chiaro che chi era il governo, comunque chi ha avuto responsabilità viene idealmente criticato. Però credo anche che stiamo uscendo da una fase così un po' di sbornia populista, in cui l'idea che mettere, diciamo, persone qualunque al governo senza nessuna esperienza particolare sia la soluzione. Si sta mettendo a fuoco sia in Italia, ma lo vedo anche qui negli Stati Uniti, dove, come dire, la parabola di Trump sembra che si avvii a una conclusione non felice. Si sta un po' uscendo da questa fase. E quindi l'idea che uno vale uno nel senso deteriore, c'è un senso nobile che è quello, diciamo, il fondamento della democrazia. Secondo me invece l'idea che uno vale uno, nel senso che chiunque può fare tutto, sta un po' già passando. Detto questo, il mio filo conduttore un po' di tutto il libro è che se noi chiediamo alle élite, qualunque se siano, di confrontarsi sui problemi sbagliati, poi i risultati saranno disastrosi. Se ci convinciamo che appunto il problema dell'Italia sono le esigenze dei pensionati e dei pensionanti, poi esatto, i partiti faranno a gara per chi offre.
Proprio così. Io condivido radicalmente la tua tesi sul fatto che le classi dirigenti italiane hanno progressivamente accumulato errori e responsabilità, mentre è facile dire che è tutta colpa della politica. La politica vede lo spazio che si crea, lo interpreta, lo traduce in voti a breve, però le classi dirigenti italiane, quelle che adesso anche di fronte a questo, come l'anno scorso, dicevano di tifare un po' per Di Maio, un po' per Salvini, confondono, insomma, gli interventi a margine con sostanza. Ma perché queste classi dirigenti sono indebolite a propria volta, connotate da bassa concorrenza e bassa produttività, come l'amministrazione pubblica, in aree troppo estese anche dell'impresa privata, caro Carlo Alberto, nelle mani di un sistema bancario che oramai sta diventando un vero master and commander anche politico del paese. Io sento parlare Messina, mi sembra di sentir parlare il capo di un super partito oramai. Però, detto tutto questo, per questa ragione leggete Sette scomode verità, che nessuno vuole guardare in faccia, sull'economia italiana. Quando si danno risposte a domande che sono sbagliate, l'effetto sarà di sbagliare al
anche
cubo, ecco, come è ovvio. Grazie a Stefano Feltri che devo dire si rafforza, secondo me, questa è la mia convinzione assoluta, nell'esperienza professionale che sta facendo.
Sì, grazie per il tuo lavoro che fai allo Stigler Center della Università di Chicago, perché è un lavoro importante su riscoprire le basi del giornalismo come fondamentale istituzione per la democrazia. Grazie Stefano.
Però io voglio capire una cosa: dovessi dire in una frasetta, ti aspettavi di più da questa legge di bilancio e questo governo o no?
Non mi aspettavo veramente molto di diverso, nel senso che questo è, sono tutti prigionieri dello status quo. Cioè, la cosa impressionante è che non si riesce a rimettere in discussione neanche le cose più criticate o criticabili, come appunto diceva la prima quota 100, ma qualunque provvedimento legiferato deve rimanere, perché non si può toccare nulla, perché appunto ci sono in Italia. Cioè, il paese è piantato da 10 anni, da 20 anni, ma a tanta gente alla fine va bene così, e quindi non si può toccare nulla.
Questo,
cioè, io davanti a una tabella utile che ha fatto Unicredit per riassumere la legge di bilancio, cioè questa legge di bilancio è fatta da 1.3 di PIL di cancellazione dell'IVA, 0.4 di tutte le altre misure, quindi una legge di bilancio che vale 0.4, quindi una legge da 0, e le coperture sono 0.9 di deficit, 0.6 di nuove tasse, 0.2.
Benissimo, io lo dico ai sostenitori della svolta, perché mi tacciano sempre, ma non c'è Salvini. Beh, a me questa cosa qui, devo dire la verità, non c'è Salvini, sì, ma per fare le stesse cose, vedete che non date la risposta. Per non esserci Salvini deve valere la pena, cioè ci deve essere un cambio di marcia. Se il cambio di marcia non c'è, diventano tutti uguali. So che i sostenitori delle tribù in ascolto dicono, come osi? Però i fatti poi dicono che è così, i fatti, cioè le serie storiche accumulate. Grazie a Stefano Feltri, andiamo al Giornale Radio.
Radio Capital. Le belve.
Le notizie.